Allora, innanzitutto saluto tutti i presenti e sono molto contento di ritornare a parlare della città della scienza, perché negli ultimi anni c'era stato un assordante silenzio, come si dice, su questo tema, che avevamo lasciato nel 2001-2002 e che poi si era un po' perso, ma non tanto forse per questioni solo economiche, ma anche perché, soprattutto negli ultimi anni, questo tema non era proprio più nell'agenda, quindi si era anche persa la memoria di quello che era successo. E sono contento che l'assessore Gaudo abbia fatto questa introduzione chiarendo un pochettino qual è la situazione di cui oggi parliamo. Oggi parliamo di un progetto che un po' ci ha illuso tutti molti anni fa e che, diciamo, ha lasciato anche dei segni in tutti noi. E quando dico tutti noi parlo di me, del gruppo che ha lavorato qui, ma anche di una marea di persone che io vedo in questa sala e che conosco purtroppo per loro da molti decenni e che lavorano a Roma sulla didattica e sulla divulgazione scientifica. E tutti abbiamo pensato a un certo punto che questa città della scienza sarebbe diventata, da uno slogan annunciato, una realtà. Questo è successo sostanzialmente, adesso la storia è stata raccontata, però mi fa piacere riprendere questo punto nodale. È successo quando Ruberti, che era commissario europeo e ministro della ricerca scientifica, ha in qualche modo abbandonato la sua attività politica pubblica e ha detto esplicitamente che il suo ultimo sogno, l'ultimo sogno della sua vita, era quello di riuscire a realizzare la città della scienza a Roma, e si è dedicato anima e corpo a questo progetto. Purtroppo era già malato e proprio quando si cominciava a organizzare il processo che avrebbe dovuto portare alla realizzazione della città della scienza è mancato. E in qualche modo, diciamo, lo sappiamo tutti che questo un po' ha lasciato un vuoto non colmato, e per quanto sia il sindaco che le persone che si occuparono ereditare questo lascito si sono impegnate moltissimo, di fatto ci si è resi conto, e questa è un po', diciamo, la lezione che io ho imparato e che racconto perché penso che da questo possiamo ripartire. Quello che si è capito è che questa è un'operazione difficilissima da tanti punti di vista, e direi che forse l'unico aspetto veramente non complicato è quello di decidere quali sono i contenuti, che tra l'altro devono e possono cambiare nel tempo in una città della scienza, e quindi in qualche modo non ha neanche tanto senso fotografare oggi per una cosa che dovremmo fare nel 2020, ma è la macchina complessa, che è una macchina che naturalmente ha a che fare con la gestione di aspetti economici, ma anche con la gestione del consenso della popolazione, della comunità scientifica, del fatto che in qualche modo bisogna fare in modo che questa città della scienza diventi una necessità della comunità, una necessità di tutti noi. Allora, è solo in questo modo, non si impone una cosa di questo genere, è solo in questo modo che poi anche chi in qualche modo allora avrebbe potuto aiutare si sente coinvolto. Lo dico perché brutalmente l'Italgas, che allora era proprietaria dell'area, avrebbe potuto dare una mano e avrebbe potuto mettere il proprio nome, ma non sentì affatto questa necessità, perché in realtà probabilmente non era stato costruito, o mancava chi in quel momento potesse costruire quel meccanismo per cui le grandi aziende si potevano sentire orgogliose di essere coinvolte in un progetto di questo genere. Insomma, in qualche modo non abbiamo volato abbastanza alto. Naturalmente noi, io lo dico come coordinatore di un gruppo di tecnici, di scienziati, di divulgatori, di architetti, di economisti, di sociologi, noi non abbiamo assolutamente la capacità di, come dire, trainare un processo di questo genere. Noi possiamo tutt'al più, ognuno di noi e molti di voi, dare un contributo a far sì che poi questo oggetto venga bene, funzioni, piaccia, assolva le sue funzioni. ma il processo che porta a una costruzione di una macchina così complessa dobbiamo necessariamente delegarla a qualcun altro. E devo dire, e qui diciamo un briciolo di speranza e commento positivo, è questo, che noi qui stiamo partendo da un punto che è già oltre a quello al quale ci siamo fermati l'ultima volta. Noi l'ultima volta ci siamo fermati sostanzialmente perché non siamo riusciti a trovare un luogo. La scelta dello Ostiense fu sbagliata, letteralmente sbagliata, perché non si era capito che il sito su cui si pensava di costruire Città della Scienza, essendo stato utilizzato per sostanzialmente con idrocarburi per tanto tempo, doveva essere bonificato con una bonifica che prevedeva, pensate, uno scavo di 20 metri su tutti questi ettari per diventare parco pubblico, zona pubblica. Era un costo tale per cui sarebbe costato più bonificare quel luogo che non costruire la Città della Scienza. Però io lo ricordo con l'assessore Morassut, noi passavamo davanti a questa grande pianta di Roma, passavamo ore a cercare un luogo. Insomma, finché non c'è almeno il luogo, tutto il resto è assolutamente, diciamo, campato in aria. Bene, oggi siamo a questo tavolo, non abbiamo forse un progetto scientifico aggiornato, ma abbiamo un luogo, e questo, diciamo, è sicuramente un grande salto del primo ostacolo. Abbiamo tra l'altro un luogo che mi sembra molto adatto da tanti punti di vista, se non altro per il fatto che non si trova, diciamo, disperso in un punto qualsiasi della città, ma si trova accanto a due grandi poli che già in qualche modo rendono questa zona una zona a cui si fa riferimento se si deve andare a fare un incontro come quello di oggi, a vedere una mostra, a sentire un concerto. Quindi, se da un lato l'esperienza pregressa mi fa essere molto cauto, e ve lo dico anche molto sinceramente, per noi è stato abbastanza doloroso aver lavorato tanto, perché è stato molto faticoso aver prodotto questi risultati, andando in giro per il mondo, discutendo con i direttori di tutti i musei della scienza europei e alcuni americani, arrivare ad avere un oggetto che ci sembrava essere un oggetto, come dire, il frutto di questo lavoro molto approfondito, tra l'altro mediato fra tante persone, e poi vedere che questa cosa piano piano invecchiava sugli scaffali nostri e dell'amministrazione, perdendo poi sostanzialmente un po' di valore. E quindi, perché poi, come giustamente ha detto l'assessore Caudo, eravamo nel 2001, sono passati 13 anni, le cose cambiano. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista è un ricordo doloroso, tra virgolette. Dall'altro però, proprio perché il primo passo è stato invece già fatto, cioè siamo in realtà più avanti di come del traguardo a cui eravamo arrivati l'ultima volta, io voglio essere ottimista. Fatta tutta questa premessa, vi devo dare una piccola delusione, cioè no, capisco che finora è stato detto, beh, non sappiamo cos'è la Città della Scienza, ma tanto per fortuna c'è Paco Lanciano che ce lo spiega. Allora, adesso non so come dirvelo, ma non lo so. Ecco, adesso ve l'ho detto. Quando abbiamo pensato di organizzare questo incontro, io ho pensato che fosse molto saggio, perché è fondamentale, diciamo, riaprire un dialogo prima di cominciare a ripensare a questa cosa con due grandi comunità, che sono da un lato la comunità che si occupa del quartiere, immagino che molti di voi siano persone che sono interessati a capire cosa succederà qui di fronte, e dall'altro, lo vedo perché tante persone le conosco, da quella comunità che in tutti questi anni ha continuato a lavorare nella divulgazione scientifica a Roma, nelle scuole, con le mostre, all'università. Quindi la prima cosa da fare è riaprirlo questo dialogo, e quindi mi fa molto piacere fare questo incontro. Però loro pensavano di dargli un titolo del tipo ecco cosa sarà la Città della Scienza via Guido Reni. Io ho chiesto di cambiarlo un po' e dire cosa sarà la Città della Scienza via Guido Reni, punto interrogativo, Perché secondo me oggi noi possiamo considerare questa data come l'inizio di un processo che comincia con questa domanda, al quale naturalmente tutti quanti cercheremo di dare, come dire, un contributo, ognuno secondo la propria esperienza, ma anche, come dire, la propria visione del tema, che può utilizzare in parte quello che noi avevamo deciso 12 anni fa e che adesso brevemente vi racconterò, anche per, insomma, farvi credere che qualche cosa così la so. Però sono convinto che quello che è cambiato non è il contenuto della ricerca scientifica, quello è ovvio che è cambiato e cambierà, ma probabilmente quello che è cambiato ancora di più in questi anni è il modo di rappresentare la scienza in questi posti nel mondo. Ma è cambiato per motivi molto comprensibili, perché è cambiato il nostro modo di comunicare, è cambiato drasticamente, completamente. E quindi quello che un tempo era, voi pensate, nel 2000 sì, c'era internet, ma voglio dire, non era la nostra fonte principale sia di informazione che di comunicazione, era uno degli strumenti emergenti. Oggi il mondo è cambiato molto da questo punto di vista. Da un altro punto di vista, forse proprio per questo cambiamento così virtuale, diciamo fra virgolette, i musei della scienza hanno continuato a esistere, i musei della scienza fisici, reali, col plastico che si tocca, quello con la leva che gira, che non c'entra col fatto che io su YouTube vedo uno che gira una leva, perché sono io che vado lì con la mia mano, giro e vedo cosa succede, e quindi è tutta un'altra esperienza. I musei della scienza non hanno risentito più di tanto della concorrenza, diciamo, del mondo virtuale. Esistono ancora. Hanno però un grossissimo problema che già allora esisteva, ma che adesso è diventato fondamentale, cioè hanno tutti una enorme difficoltà di tipo economico. Ora voi mi direte, beh certo, la crisi, eccetera. Però questo è legato anche al fatto che sono delle strutture che sono nate probabilmente con delle rigidità che poi li hanno portati ad avere dei costi di gestione che diventano in alcuni casi insostenibili, probabilmente senza essere stati programmati per essere così elastici da come dire, far fronte a una situazione di questo genere, cioè alla mancanza di risorse pubbliche. Faccio un esempio per tutti. La Città della Scienza di Napoli, che era il nostro unico museo della scienza, non di storia naturale, non di scienze naturali, che era stato fatto in Italia negli ultimi 30-40 anni, perché il Museo di Trento è un bellissimo museo, ma è un museo di storia naturale, non è un museo della scienza. Il Museo Leonardo da Vinci di Milano è un vecchissimo museo e sostanzialmente è sempre quello. Un museo l'unico vero museo della scienza, Città della Scienza moderna che era stata costruita in Italia, che poi è andata a fuoco, come sapete, per un incendio doloso, ma ha rischiato di chiudere e ha chiuso per molti mesi perché non aveva abbastanza finanziamenti pubblici per autosostenersi. Perché faccio questo discorso un po' bieco parlando di denaro? Perché quando noi pensiamo a questo oggetto indefinito che è la Città della Scienza a Roma, dobbiamo secondo me partire proprio dall'idea che quello che dobbiamo costruire è un sistema che deve avere delle finalità, e su quello penso siamo tutti abbastanza con le idee chiare, che sono delle finalità sostanzialmente di connessione fra il mondo della ricerca, il mondo scientifico e la cittadinanza, i bambini, ma anche nell'educazione permanente, gli adulti. Quindi deve costituire un ponte fra questi due mondi, forse addirittura con degli elementi di ricerca all'interno, forse no, perché tutto sommato centri di ricerca a Roma ce ne sono tanti, ma devono trovare in questo posto il loro, come dire, canale di comunicazione con la popolazione. Ma dovrà essere già concepito, non dico per autosostenersi, ma per essere un organismo poco pesante, e poco pesante può voler dire tante cose dal punto di vista di una gestione del personale, ma anche da un punto di vista di una gestione o meno delle collezioni, esposizioni permanenti, ovvero mostre, ovvero manifestazioni, eventi, convegni. Tutto questo va un po' disegnato e va disegnato, e questa è una delle cose che ho imparato facendo questo lavoro a suo tempo, mettendo insieme, forse anzi mettendo in testa questo processo di progettazione non degli scienziati, io sono un fisico come sapete, ma delle persone in grado di immaginare come governare il processo nel tempo, perché ci sono tanti musei in Europa che soffrono perché non ce la fanno, e non ce la fanno sostanzialmente da un punto di vista gestionale, non voglio dire necessariamente economico, ma gestionale. Cerco di raccontarvi brevemente che cosa avevamo immaginato 12 anni fa, tanto per darvi un quadro di riferimento che però, come spero di aver chiarito, nel frattempo probabilmente è cambiato e va ridisegnato. L'idea da cui eravamo partiti era un documento di una commissione scientifica che il Comune aveva fatto predisporre per darci, nel momento del bando di gara, per darci delle linee di riferimento, e che prevedeva una città della scienza di 60.000 metri quadri coperti, stiamo parlando del bando di gara, che sono 6 ettari di costruzione di metri quadri, di cui 30.000 di esposizione permanente. Per dirvi subito a cosa siamo arrivati, noi siamo arrivati a valutare che da un punto di vista, come dire, del bacino d'utenza, delle possibilità di flussi per Roma, tutto questo non aveva senso, anche da un punto di vista gestionale, e siamo scesi drasticamente ai 27.000 metri quadri coperti, di cui espositivi, se non sbaglio, 10.000, e con esposizioni permanenti scusate, addirittura 7-8.000, cioè una piccola parte di esposizione permanente. Cosa deve contenere l'esposizione permanente? Ma questo è l'ultimo dei temi, nel senso, è ovvio che dovranno essere immaginati degli spazi adatti a contenere i più diversi manufatti, perché dentro questo spazio ci deve poter entrare il prisma piccolo così che divide i colori a seconda delle lunghezze d'onda e fa l'arcobaleno, ma anche forse un dinosauro, quindi ovviamente sono spazi che dovranno essere pensati come spazi museali molto elastici nella gestione dei volumi. Però una piccola parte, una parte non assente, perché è importante che ci sia qualcosa che ogni volta che io torno in questo posto in qualche modo ritrovo, ed anche una parte, questa dell'esposizione permanente, che permette di fare degli investimenti piuttosto importanti all'inizio, perché quel bene poi rimarrà per sempre nella disponibilità del museo. E poi invece tutto il resto è quello che noi abbiamo chiamato un organismo, ovvero uno spazio dove da un lato materiali, mostre che vengono o generate all'interno della città della scienza o in questi circuiti, per cui i musei della scienza in Europa hanno un circuito di mostre che girano, ovvero tante mostre che vengono realizzate in Italia e che poi spesso muoiono per mancanza di luoghi dove poter girare. Questo da un lato, e dall'altro invece degli spazi laboratoriali sostanzialmente a disposizione del mondo della scuola ai diversi livelli, che sono spazi che oggi mancano per tanti motivi nelle scuole e che hanno il vantaggio di poter essere, come dire, molto più articolati di quanto qualunque scuola potrebbe permettersi, ma che sono degli strumenti nelle mani del corpo docente e naturalmente di tutti i livelli di scuola, e quindi suddivisi per fasce di età. Tutto questo funziona, può funzionare. Adesso io vi sto dando delle indicazioni massime, poi vi posso anche raccontare che abbiamo ragionato molto, per esempio, sul fatto che mediamente quando uno va in un museo della scienza all'estero ed è un adulto esce deluso. questo non lo diciamo noi, lo dicono gli studi che naturalmente vengono fatti, però se ci pensate, al Museo della Scienza ci si va con un bambino. Allora, alla Villette succede questa cosa assurda, che la Villette ha, adesso non voglio dire sciocchezze, ma forse 100.000 metri quadri di superficie, comunque una superficie gigantesca, e, dove va circa il 60% del pubblico. Il 40% del pubblico va in uno spazio che è di poche migliaia di metri quadri e che si chiama la Cité des Enfants. Ora, chiunque sta alla Villette con un bambino piccolo sa quanto si diverte nella Cité des Enfants, che è un posto magnifico. Però pensate l'assurdo di questa costruzione gigantesca e semivuota che costava allo Stato francese nel 2001 80 milioni di... erano 160 miliardi, ma insomma 80 milioni di euro l'anno, questa cattedrale gigantesca. Che per carità serve a glorificare l'industria francese, la grandeur, però capite bene che oggi questa cosa non ha nessun senso da nessun punto di vista, e quindi diciamo queste sono le vere lezioni che poi in fondo abbiamo imparato. E questo piccolissimo spazio ha un enorme successo. Qual è il problema? Il problema è che lì ci vanno i bambini piccoli, che notoriamente se gli dai da giocare un po' con strumenti di vario genere, per carità, si divertono, forse entrano anche in simpatia col concetto di scienza, però è un po' poco per una città della scienza. Quello che noi diciamo avremmo voluto fare e forse ripenseremo sempre che diciamo noi si sia in grado di pensare questa cosa al giorno d'oggi, è pensare un posto dove anche l'adulto trova soddisfazione a, un po' a giocare, ma un po' a capire un po' di scienza. Scusate, faccio un piccolo esempio di carattere personale, ma è soltanto per dirvi, secondo me, a che cosa poi potrebbe servire questo posto. A volte si pensa che nella città della scienza si potrebbe fare in modo che tutto il dibattito che c'è su tantissimi temi, voi pensate, no? L'acqua, il riscaldamento globale, gli OGM, la clonazione, ma insomma voglio dire quanti argomenti di medicina che si dibattono potrebbero trovare nella città della scienza un punto di incontro e di dibattito. E questo sicuramente può essere e lo sarà. Però io tutto sommato questo posso farlo anche senza costruirla la città della scienza. Faccio al max in questa sala degli incontri e ho risolto. Nella città della scienza si va perché solo lì si possono fare delle esperienze cognitive che non posso fare davanti a uno schermo, non posso fare in classe perché non ci sono gli strumenti, perché non è stata costruita questa cosa per poterla realizzare. Un'esperienza che in genere faccio con tutto il corpo, perché se la devo fare solo con la testa, allora leggo un libro o guardo un filmato. È un'esperienza coinvolgente in cui sostanzialmente posso fare due cose, diciamo a due livelli. La prima cosa è utilizzare, tra virgolette, uno dei tanti metodi scientifici per conoscere e capire un fenomeno. Voi direte, vabbè, è un po' poco rispetto ai grandi dibattiti sugli OGM. Non è poco perché la scienza procede da, diciamo, dal 1610, un certo Galileo più o meno, no, aveva cominciato a impostare questo metodo, con un criterio che tutto sommato, se si riesce a sperimentare in un posto dove io sono coinvolto, mi emoziono, capisco, mi diverto, mi segna questa esperienza per la vita. Poi è una delle tante chiavi di lettura del mondo che io mi porto dietro per tutta la vita. E questo è il museo. Io al Museo della Scienza ci andrò 3 volte nella vita. In genere ci si va, no? 3-4 volte da studente, da bambino, da studente, da genitore di bambino, da nonno. Però se io riesco a fare questa esperienza anche come adulto, ad avere il piacere di capire, che non è soltanto perché qualcuno mi spiega una cosa e io la capisco, ma perché lì io, attraverso N esperienze, io faccio come attore in piccolo lo scienziato, aiutato da un percorso che mi è stato costruito apposta all'interno del museo. E quando esco dico, ho capito, questa cosa, a parte l'enorme piacere che dà, perché capire, diciamo, ci capita raramente, almeno a me, però le rare volte dà un grande piacere, ma soprattutto ci fa fare concretamente questa esperienza di processo, che è quello di dire faccio delle ipotesi, provo a verificarle sperimentalmente, no, l'esperimento non funziona così, oppure mi dà quest'altra risposta, allora forse l'ipotesi è sbagliata, rifaccio un'ipotesi, ecco, questa ipotesi è verificata, allora funziona, allora ho capito perché, qual è la causa e qual è l'effetto. Questo processo che si può fare a tutte le età e che anzi è bene fare in continuazione, il museo può aiutare a farcela, può aiutarci a farla. Voi mi direte, beh, ma qui però parliamo di cose minuscole rispetto allo scibile della scienza. Io penso che tutti noi, quando andiamo in un museo della scienza, non pretendiamo di uscire come un'enciclopedia che sa la scienza. Anzi, dirò di più, io penso che nel museo della scienza non si impara nulla. Non si impara nulla, perché per imparare, per apprendere, qui ci sono dei docenti che sanno bene quanto tempo ci vuole, per apprendere ci vuole molto tempo, ma moltissimo tempo, e non si apprende in 3 ore di visita. Quello che si può fare è un'esperienza che peraltro può generare passione per la scienza, che significa che poi da quel momento io, ragazzino, adulto, vado, approfondisco, leggo il mondo anche con quegli occhi, ascolto chi parla di questi argomenti, vado alla conferenza, entro in questo meccanismo di conoscenza, perché questa cosa per me è stato un piacere, non è stato il terrore dell'interrogazione di fisica del giorno dopo, oppure la convinzione che questa roba non è per me perché io non la capisco, ecco. Quindi diciamo, questo dovrebbe essere un museo della scienza, un posto non dedicato ai bambini, ma che anche per gli adulti, che permette anche agli adulti, e quando dico adulti intendo tutti, dai diciottenni ai novantenni, di continuare a fare questa esperienza. Questa cosa è molto difficile, perché se voi pensate ai musei della scienza nel mondo, e noi ne abbiamo visitati tanti, è difficile separarli dall'idea del bambino accompagnato. Mediamente sono pensati più per far fare delle esperienze che in realtà sono delle esperienze, come vi posso dire, che funzionano, che danno un risultato, ma che non si capiscono tanto bene. Io penso che la lezione dell'esploratorium, probabilmente la maggior parte di voi sa bene cos'è l'esploratorium, è questo posto inventato nel 69 a San Francisco, 68-69, che improvvisamente apre una nuova stagione dei musei della scienza, perché invece di esporre la strumentazione nella teca col pannello a fianco, fa fare al visitatore, ribalta il ruolo del visitatore, lo fa diventare protagonista, gli fa fare l'esperienza cosiddetta interattiva. Però quel modello, secondo me, ma insomma penso anche secondo molti altri, in realtà non basta, perché sicuramente dà il senso del divertimento che può dare fare le cose, che, come dire, giocare con la scienza, però il più delle volte non permette di capire bene come funziona la scienza, anzi direi che non lo permette proprio. Allora forse utilizzare quel tipo di strumenti, cioè l'interattività in cui il visitatore è protagonista, ma costruendo dei percorsi che permettano di fare, ripeto, i passaggi dell'ipotesi e della verifica sperimentale in fila, in modo che ogni volta io aggiungo un pezzettino di conoscenza e quindi alla fine ho un po' capito un processo, cosa che all'esploratorium è completamente negata, ecco, questo noi pensiamo possa essere più utile. Come farlo? Su quali tematiche? Con quali strumenti? Beh, questo insomma, direi ne possiamo parlare, però direi è prematuro, nel senso che noi stiamo pensando a un museo che, ma voglio essere ottimista, nel 19 è pronto, perché se nel 20 va inaugurato, no? Ma anche fosse nel 18, fra 4 anni. Ah, ecco, abbiamo un anno. Allora, nel 20 o nel 21? Insomma, spero di avervi trasmesso il messaggio che immaginare questo processo è cominciare oggi a parlarne, capire anche, adesso vi chiederò subito di domandarci che cosa ci aspettiamo da questo posto, ma capire a chi ci stiamo rivolgendo, quali sono le finalità che vogliamo ottenere da questa visita, come si può strutturare una cosa che non muoia per elefantiasi, ma contemporaneamente non fare una cosa che sia una cosa misera, perché naturalmente allora basterebbe questa sala. Come vedete, non sto dicendo allora l'astronomia la mettiamo a destra e il dinosauro a sinistra, perché quando si parla di città della scienza spesso ci si pone il problema di dire ma cosa ci si mette dentro? Il problema non è cosa ci si mette dentro, ma è perché la facciamo, quale obiettivo vogliamo ottenere. Poi può essere anche un prisma, può essere anche un prisma. Certo non è bello, è più bello dire parliamo di astrofisica, però voglio dire il prisma racconta tante cose, no? A seconda di come uno lo usa, ma non è quello il tema, è capire questa macchina, questo organismo, come progettarlo. Finisco dicendo una cosa che invece vi riguarda, e cioè alla fine in realtà tutto questo funzionerà o non funzionerà, non tanto se qualcuno avrà delle brillanti idee su come riempirlo, ma se le persone, le singole persone che ci lavoreranno e che saranno quelle che poi incontreranno veramente i visitatori, saranno in grado di trasmettere ai ragazzini ma anche agli adulti il messaggio di fare da mediatori fra il museo e i visitatori. Questo lo dico perché in tutti i musei della scienza la figura dell'explainer, cioè della persona che in qualche modo accompagna, aiuta, spiega, fa da accompagnatore aiutante al visitatore, è una figura fondamentale. In genere sono giovani, studenti, persone che comunque hanno un minimo di esperienza in questo campo. E allora una cosa che secondo me bisognerà cominciare a costruire subito è contemporaneamente alla costruzione fisica di questo contenitore, è la comunità che, come si diceva poi in questo municipio in particolare, non dovrebbe avere difficoltà a formarsi, ma attenzione, con una serie di maestri che esistono e che sono maestri solo perché hanno già fatto molte esperienze di cui molte andate male, quindi sanno che strade percorrere, cominciare a costruire una comunità che poi sarà la linfa vitale di questa città, che sennò organismo non sarà, ma sarà una cattedrale, non dico nel deserto perché sarà via Guido Reni, ma rischierà di rimanere comunque, diciamo, non un organismo che non riesce a vivere. Allora, a questo punto spero di avervi confuso abbastanza le idee, ma vi ho detto anche un pochettino quali sono le difficoltà, perché vi avrei anche potuto dire questo, guardate, allora ci sarà la sezione di matematica, poi l'ottica, la dinamica, poi la meccanica, poi pensavamo di parlare delle scienze biologiche, delle scienze mediche, ecco. Però questo non è questo il tema della città della scienza. Questo, a un certo punto ci porremmo questo problema, ma non è questo, è capire che tipo di macchina è. E allora, per dar seguito a queste osservazioni che ho fatto e che sennò potrebbero sembrare troppo teoriche, adesso io darei il microfono in giro, però vi chiederei di fare tutte le domande, ce le segniamo, perché sennò il rischio è che poi semmai facciamo una risposta troppo lunga alla prima domanda e non riusciamo a rispondere a tutti. Quindi adesso io farei girare il microfono dando come momento di inizio della costruzione della città della scienza, della comunità della città della scienza, questo in cui io simbolicamente passo il microfono a questo ragazzo che sta davanti a me, che è un giornalista scientifico in erba. Bene, allora la parola a voi.